Insomma, ritorniamo qua negli studi, 34 gradi, e quindi ci scuserete per questa deviazione fantasiosa verso il mare. E continuiamo a parlare appunto di Colin Kaepernick o Kaepernick o Kaepernick, no, non so. e quindi sì, è stato sicuramente la sua protesta, la sua lotta è stata, io secondo me, questa è una mia personale opinione, strumentalizzata per vendere. E anche oggi, durante queste rivolte cominciate da Minneapolis, tutti i brand si sono reinventati creando loghi o comunque spot a favore di queste proteste, in cui anche la Nike.
È interessante questo fenomeno, perché passiamo da una discriminazione che viene fatta prima e poi viene in qualche modo sfruttata a livello mediatico, a livello di immaginario, a livello commerciale.
In uno spot della Nike si dice, conoscete, Just Do It. È lo spot, il diciamo, famoso, della, sì, della Nike, sì, sì. No? E quindi la Nike ha fatto uscire questo, diciamo, questo spot di per una volta non lo fare, quindi don't do it, riferendosi ovviamente ai fatti di George Floyd. Non fingere che in America non ci sia un problema, non dare le spalle al razzismo, non accettare che i vite innocenti ci vengano tolte, non pensare che queste cose non ti riguardino, non sederti in silenzio, non pensare che non puoi essere parte del cambiamento. Sì, parte del cambiamento, ovvero let's be part of the change. Sì, e questa è una pubblicità della Nike che è interamente sfondo nero, tutti le varie, anche i social, TikTok, Facebook, si sono reinventati con degli sfondi neri, e questa pubblicità della Nike è uno sfondo nero con solo delle scritte bianche che appaiono e dicono queste cose.
Hier a tout oublié, demain matin parle mal. Personne ne m'aime, puisque c'est comme ça, j'irai sans vous. Personne te comprendra jamais, dis-leur pas comme t'as mal. N'oublie pas le principal, au fond tout le monde s'en fout. Grandi sous un drapeau pirate, j'allais avec le vent. Oui, mon sang a coulé, et puis j'ai fait couler du sang. Y'a du chahut tout le temps, y'a du bouc quand même quand c'est calme. Y'a des bruits qui courent et d'autres qui font démarrer la bécane. Fiamso!
E quindi, nonostante lo sport, l'NBA, l'NFL sia molto cambiato in questi ultimi 20 anni, e certe accuse possono avere sicuramente un sostegno differente dai propri compagni, dalla televisione, dai media, dalla popolazione, e non vengono più isolati nel completo silenzio, dimenticati come Craig Hodge, che appunto è diventato un nessuno e ora allena qualche squadra minore di basket, mentre
ma sembra di essere molto contento comunque,
sì,
nel video che dove racconta la sua storia.
E mentre Colin Kaepernick è un'icona della Nike in un certo senso, quello che io mi chiedo personalmente è cosa realmente sia cambiato. Se queste cose sono cambiate, hanno sicuramente una visibilità superiore. Cosa è cambiato realmente nella società americana, nella nostra società? Non è cambiata la sensazione di impotenza di molte persone verso lo Stato o verso comunque la società che li schiaccia?
Non è cambiata la polizia?
Non è mai cambiata la polizia, che continua esattamente come nel 1990, nel 2020, a uccidere persone senza nessun motivo. E degli, diciamo, di ciò che la polizia ha fatto in America negli ultimi anni ci verrà poi raccontato nella nostra rubrica Racconti Ovali, oggi forse un po' meno ovali, di un nostro compagno di squadra. E appunto a fine di questa trasmissione avrete un interessantissimo, non lo so,
una ricostruzione storica di quegli episodi che sono avvenuti, questi episodi ovviamente di sfondo razziale, discriminazione, di sottomissione negli Stati Uniti. Vi consigliamo di ascoltarlo, perché
rimanerci con noi.
DJ Hands e Enzo Enzo passa jogo. A família representa. Yes, faixa fa. Come on, e brother Lemsy for the soul standing up.
Oh, banana.
Samba, mulata faca.
Vira gumba, espaca.
Que número?
Haha, gumba, sente-me.
Na pela sono, no stona.
Mumba, senta, senta cá.
A família
já está.
Ne paisa, que se arrigenta, se si não fa, você me si, senta stato. Un, eroe, tre, quattro. Chi sei suo numero, così vo fatto. Go for me, te spagamo, vozzo. 5, 6, 7, 8. Poi un, eroe, tre, quattro, 5, 6, e che si assetta.
I eroppo venalo,
devo lasciarmi sempre sotto. Stato, noi te ramo, motto. E un, eroe, tre, quattro. E 5, 6, 7, 8.
E un, eroe, tre, quattro, mu cuso un surioso. Come si sporca e latte strato. Mo si carne per purpetta. Pare che rapper in da una buata. Non darete stata. Rode iette. Se non sai quale rispetta. Stai correndo troppo aspetta. Vo trotto galoppo. Ma roppo poco. De stoppa. Ta volta sotto in goppa. L'hip hop non era pazziella. Sta volta mazza. Guapanella. Rappresenta razze. Capo umbrella. Pate mera. Masanella. Ah così tu sai. Anzella. Sì ma rabberelle. Cardarelle. A balla tarantella. Che stampella. Miezza folla. Da scamo. Gocciata. Che ci vola in fama. Si de passa per quello ma sporca scarpa la tava. Uo pastella ma fere stalla. Con vasi bella gomma sta palla. E lecca ma caramella che tenga coppa. Overo ma se festo peggio qua sta festa. Beve zotto venga roppo lotto. Perché son guai e notte mo te giuro. O me quattro lire non ti fa avere in giro. Perché con fiera te stira ma non ti ammira in allucca. Quando mo vira arriva pronto va sfida. Perché te faccio va fine rotore in ta corrida. Non te trudo to dico. Da uso zucchero per chiacchiera. O sento rumore di nacchera. Son chi che te piglia a pacchera. Quello che faccio tu fai sempre roppo. Uno, due, tre, quattro e cinque. Sei un pezzotto.
Ne paesa. Che stia ricetto. Se sei un favo. Se si siete stato. Uno, due, tre, quattro.
Chi sei suo numero. Così ho fatto. Dopo un beat spaccato pezzotto.
Cinque, sei, sette, otto. Poi uno, due, tre, quattro, cinque, sei. E che stia sette.
Io roppo venalo.
Devo lasciarmi sempre sotto. Stato noi te rambo motto. E uno, due, tre, quattro. E cinque, sei, sette, otto.
Quando vuoi un caccarto con me. Tu puoi solo sta sotto te. Dopo coppa da coppa, se ti non riesci a coppola. Già sai te tengo fatta te falla. Dopo vita aspetta quando viene qua. Ti amata te cazzo, stata te schiatta. Mai mi buffa, ma sai passa. Faccia gialla sina, palla dallo. Per mai soppanata, niente te te solita. Tengo come sangue, ma come pi. Non fate rete, niente te che te tengo. Le pigliamo mo con me, ma pi. Rima qua, ma si, tu Cristo. Si, io mi giuro un coppa di spacca. Na tu fava, se mi si. Se piglia in Siria, meglio che piglia respira. Te faccio fare un se ne manco. Fuzzo, bumarò in Siria. Guardi che lirica scrive, capire, non fira, pa' mirin, ci vira, mi etto dopo l'iria. Fai muina, mappina, pa' me si femmina. Caina, tu si fava, si son gomastine, ma stellata con matteggio, sai che stennano, poi pennano. Si stanno in gruppo, va che scennano. Sottenene, rima, minza, tenano, si spennano. Pavamo, sai che renano, covini, le gira, stu, stile, che ste. E bene, c'è, po' aspina, stacca. Non me ne appacca, appacca, la to spacca, to placca.
Va bene, ritorniamo ai microfoni, 17:50, il nostro tempo si sta per esaurire. 34.5 gradi.
Fa caldo, fa caldo. Fare caldo e aumenta.
Abbiamo, forse stiamo un attimo sbarellando, avvisateci se siamo...
Ma sì, mandateci un messaggio al 346-667-3263.
Anche solo per dirci, ragazzi, non ci state più dentro, ripigliatevi, fatevi, buttatevi un po' di acqua nella faccia. E quindi adesso abbiamo un attimo un piccolo excursus.
Abbiamo un altro cortocircuito.
Esatto, perché doveva essere un collegamento riguardo a comunque, diciamo, questioni rugbistiche e razziste in Italia, che doveva essere prima, ma per problemi
insomma,
vari.
Dai, siamo un po',
insomma, è andata così. E quindi noi abbiamo in questo momento in collegamento con noi Stefano al telefono, se ci sente.
Stefano?
Sì. Okay. Ciao.
Eccoci.
Ciao. Stefano è un compagno degli Orrez di Roma, la nostra squadra amica, fratella, sorella, insomma, ormai ci conosciamo da un po'. E con Stefano parliamo della situazione in Italia, facciamo un po' di miglia. E ritorniamo qui da noi.
Cortocircuito.
Dove fa caldo? Com'è la temperatura lì a Roma?
Ma, diciamo, la temperatura negli ultimi tre giorni è diventata importante, diciamo così. Quindi la fa da padrona. Quindi anzi, grazie che avete rispettato, insomma, i tempi romani che già sono dilatati.
Hai finito il pranzo, giusto?
finito il pranzo, sì, da 10 minuti, per questo ti ho chiesto di aspettare, insomma.
Va bene. Però con questo ritardo mi dispiace dirti che non hai 30 secondi bonus per insultare Lobo. Ne hai 5 se vuoi.
Va bene.
A fine, okay. A fine collegamento. A fine collegamento.
Allora,
fine
parliamo...
collegamento me li gioco tutti.
Esatto. Parliamo un po' di che cosa sta succedendo in Italia, soprattutto nella, per quanto riguarda la nostra federazione, Federazione Italiana Rugby. Rugby. E, insomma, ci vuoi un po' raccontare che cosa succede a livello normativo?
Parliamo sempre comunque del tesseramento di giocatori stranieri.
Sì.
Ma allora, per quanto riguarda l'aspetto normativo, adesso faccio finta di ergermi ad esperto e padrone della.
Non ti preoccupare, che tanto qua siamo tutti reinventati.
Esatto.
Ma diciamo che fortunatamente il regolamento federale va più o meno di pari passo a livello di complicazioni da quelle che sono le regole anche del gioco, quindi conosce tipo il 2% della popolazione, quindi allo stesso modo anche il regolamento federale penso che abbiano conoscenza di quella proporzione, quindi posso dire quello che mi pare.
Ma neanche gli arbitri lo conoscono, molte volte lo vediamo, no? Nei campi.
Più o meno complicato per tutti, quindi sì.
Lo prendiamo per un sì, dai.
Per quanto riguarda diciamo, la situazione attuale, come penso qualcuno già sa, vista la, insomma, invece ci diciamo quello che sta succedendo, il rugby, diciamo, non è propriamente il primo sport che riprenderà la propria attività modalità piena, quindi al momento ci si può solo allenare senza contatto, è stato proprio reintrodotto l'uso del pallone e al momento le previsioni sono le stesse anche per quella che sarà la ripresa dell'attività a partire da settembre. E quindi, stando così le cose, la federazione, che di solito a giugno fa uscire la circolare informativa, che praticamente è il vademecum di tutte le disposizioni che regolano l'attività federale dal punto di vista burocratico, sia per quello che riguarda tesseramento ma anche per quello che riguarda la partecipazione ai campionati, quest'anno, per ovviare a questa situazione di incertezza, ha determinato che la circolare informativa di questo documento esca in tranche, quindi per il momento è stata emanata la parte quella generale, quindi quella che non riguarda la partecipazione ai campionati, ma comunque già in questa parte c'è più o meno diciamo gli approfondimenti su quello che ci interessa in questa discussione, cioè il tesseramento di persone, insomma, di cittadinanza non italiana. E questo
che cosa cambia?
È quello che è, quindi la determina, diciamo, la federazione fa una distinzione tra giocatori che siano di formazione italiana, giocatori che sono equiparati, che quindi, anche se non sono italiani di nascita, sono equiparati a quelli italiani per alcune possibilità regolamentari, e poi giocatori di formazione straniera. E quello che cambia da quest'anno è che per quanto riguarda l'equiparazione a comunque quelli che vengono considerati giocatori di formazione italiana, questo è il cambiamento, diciamo, principale rispetto all'anno precedente, è che per poter essere considerato di formazione italiana, anche se sei cittadino straniero, devi essere al momento del primo tesseramento nella categoria seniores, quindi, diciamo, da sopra l'under 18, dai maggiorenni in su, non devi provenire da una federazione estera, quindi il tuo primo tesseramento seniores deve avvenire con la federazione italiana, e devi avere alle spalle almeno 2 stagioni sportive all'interno dei settori propaganda o juniores, quindi dall'under 18 all'under 6 a scendere, due stagioni. L'anno scorso era una stagione, quindi questo, diciamo, è la,
sì, si allungano un po' i tempi, insomma,
un passaggio stringente per quanto riguarda l'equiparazione alla formazione italiana. E sei nato all'estero, ma rispetti questi due vincoli, cioè che non sei mai stato tesserato da maggiorenne in una federazione straniera e hai fatto almeno 2 anni nelle categorie giovanili di qualsiasi livello in Italia, a quel punto puoi essere considerato come un giocatore di formazione italiana. L'anno scorso era uno. Diciamo che queste, adesso io personalmente non so quali siano da un anno all'altro le indicazioni che portino la federazione a scegliere una determina piuttosto che un'altra, perché ad esempio questa stessa norma era ad esempio nelle stagioni precedenti, a quella scorsa era già a 2 anni, poi era stata portata ad 1, adesso è stata riportata a 2, che sicuramente, come dicevamo, può essere stringente ad esempio per chi magari è nato all'estero, non è mai stato tesserato da adulto, si è fatto 1 anno magari perché è arrivato da poco, semplicemente perché ha iniziato tardi a giocare a rugby, e quindi a questo punto, se ha fatto un solo anno nelle giovanili, quindi è iniziato di formazione italiana, questo a livello normativo.
Okay. Diciamo
che per quanto riguarda poi la partecipazione alle attività federali ufficiali, c'è una seconda classificazione, che è quella degli equiparati, quindi anche chi non rientra in questa casistica, quindi non è al primo anno di tesseramento da signore e comunque non ha giocato nei settori giovanili in Italia, ma comunque proviene da, cioè è un cittadino straniero o comunque è nato all'estero, nel caso in cui non sia mai stato tesserato per una federazione reglistica straniera, a quel punto, nel momento in cui il suo primo tesseramento in assoluto viene effettuato in Italia, lui viene considerato un equiparato. Quindi, esempio, per capirci, maggiorenne, arriva in Italia, straniero, non ha mai giocato a rugby nel paese di provenienza, in qualsiasi altro paese estero, quindi non è mai stato tesserato in una federazione diversa dalla FIR, a quel punto lui può essere tesserato come equiparato. Questa distinzione, cioè a che serve questa distinzione?
Questa è la grande domanda.
Dice tra equiparato, formazione straniera, formazione italiana, è perché la federazione poi pone dei vincoli per la partecipazione alle attività federali ufficiali nelle categorie seniores, dalla Serie C, che è il livello più basso ma anche più nobile, che è quello che siamo ad esempio noi, al massimo livello in Italia, che è il top 12, che è il campionato che poi sancisce il campione d'Italia, quello che dà lo scudetto, per intenderci.
Infatti sappiamo
che in Italia sono tre categorie, cioè C, B, A e poi sopra c'è il top 12.
Sì, dicevo, infatti noi sappiamo che per quelle squadre che non rispettano questi limiti, come appunto le Tre Rose Rugby, come qual era il nome?
Le Tre Rose
che sforano questo tetto massimo di, come possiamo definirli?
I tesserati di
non di formazione italiana, non possono essere conteggiati fra chi può accedere ai playoff,
giusto?
Diciamo sì, come dicevo, poi riconosco essere logorato, quindi ci ho messo mezz'ora per dire una cosa banalissima, però come dicevo, questa distinzione serve per partecipare alle attività federali ufficiali nella categoria più bassa, che c'è la nostra, che è la Serie C, però anche quella di approdo, di chi magari non ha mai giocato a rugby. In Italia ci è arrivato non per prospettive di luminose carriere sportive, ma per altre motivazioni, che possono essere studio, lavoro, lavoro non sportivo, intendo, o quello che ci interessa magari più da vicino è di arrivare in Italia per cercare semplicemente di trovare a regalarsi un futuro che a casa proprio probabilmente gli sarebbe negato. In questi casi c'è appunto questo vincolo. Nella nostra categoria il limite, diciamo che ogni partita prevede un massimo di 22 atleti o atlete inserite nella lista gara nei campionati diretti a 15. Su questi 22 ci devono essere almeno 20 partecipanti di formazione italiana per poter accettare almeno 2 di formazione estera. Questo è più o meno il distinguo. Cioè, se io ho 22 giocatori che voglio far schierare, ma ho 3 stranieri, in Serie C non li posso far giocare contemporaneamente se non vengono riconosciuti di formazione italiana e preparati.
E secondo te come mai viene creato questo limite? Cioè, qual è il motivo?
Allora,
ufficiale, o poi magari se è anche ufficioso, non lo so.
No, la motivazione è abbastanza, cioè chiaramente non viene specificata nel regolamento, però è abbastanza, viene specificata forse nell'introduzione al tesseramento e ai distinguo, cioè che tutte le regole vengono fatte per stimolare lo sviluppo dei vivai italiani. Diciamo che più o meno tutte le federazioni, avendo come, diciamo, anche se ci piacerebbe che il fine cardine fosse il fine sociale di partecipazione, hanno comunque anche, ma forse dal loro punto di vista principalmente, come fine quello di allargare il più possibile una base di atleti di livello, e quindi per permettere a quanti più possibili giocatori di formazione italiana, che poi potrebbero arrivare ad un alto livello, di scendere in campo, mettono una serie di paletti, tipo questo che abbiamo citato adesso. Diciamo, questa è la motivazione che c'è a monte, e chiaramente nel nostro livello sono rari i casi di tesserebbe diciamo professionisti tra virgolette, anche se professionismo, diciamo, una parola abbastanza fuori luogo nel rugby in Italia, e stranieri soprattutto in Serie C. Però diciamo che se vogliamo trovare una motivazione, probabilmente è che questa regola è uguale per tutti, quindi è uguale per noi o Red o per la Dinamo d'Oro, o anche per il 90% probabilmente delle squadre che abbiamo incontrato in questi anni la domenica sui campi. E probabilmente però ogni tanto incontri anche la squadra che ha mire di qualche tipo di risalita della china, se è una società che è stata rifondata o se è una seconda squadra di una squadra di una squadra titolata, quindi perché nel rugby c'è ad esempio questa possibilità, cioè se tu sei una squadra anche del top 12, quindi che si gioca lo scudetto, puoi avere una seconda squadra che riparte dalla Serie C e poi può arrivare e salire fino alla Serie A. L'importante è che non siano queste squadre nella stessa categoria.
Va bene.
È ovvio che questa regola viene fatta per me, che però per me diventa un limite, perché io posso avere X giocatori che abbiano già giocato nei campionati o che siano già stati tesserati in altre federazioni e stanno in Italia, però banalmente perché il paese loro non riescono più a sopravvivere, o perché semplicemente si sono sposati con un italiano, o questi sono scappati per X ragioni da paese di provenienza, diciamo che per arginare quel 2-3% chiaramente poi questa regola va anche un po' a intaccare le possibilità della
un'altra delle contraddizioni del nostro presente, diciamo,
come,
no?
Come noi. Sì, diciamo che questa è un po' una delle contraddizioni quando le regole cercano di essere stringenti per evitare che ci sia chi poi se ne approfitta, tra virgolette, e questo magari fa sì che invece poi chi sia principalmente penalizzato è chi invece magari quella regola la vorrebbe arginare per altri motivi che non sono il raggiungimento di risultato, ma semplicemente dare la possibilità a tutte e tutti di giocare e di confrontarci chiaramente, perché poi quello che spesso ci interessa dire è che chiaramente è interessante dare a tutti e tutti la possibilità di allenarsi e praticare lo sport, ma poi nel momento in cui scegli una forma agonistica, su cui poi ci possiamo ragionare, ma in questo l'ambito se non abbiamo 100.000 parentesi,
no, certo,
è ovvio
certo.
Che per chiunque si alleni in uno sport, in un ambiente che poi ha anche una parte agonistica, vedersi privato di una componente può essere comunque un problema, cioè è anche chiaramente un limite faticoso da accettare. Quindi alleni tutta la settimana, 2-3 volte a settimana, in situazioni magari spesso difficili, perché immagino che l'inverno a Torino non è che sia proprio una cosa regalatissima per allenarsi al rugby, poi magari la domenica in cui ti vuoi confrontare cercando di ritrovare quello che hai fatto durante la settimana, non lo puoi fare.
Va bene, siamo Stefano, qui. Purtroppo siamo un po' stretti coi tempi e quindi dobbiamo...
È giusto i 30 secondi per insultare Lobo,
esatto,
se è ancora interessato.
Però intanto
sì, assolutamente sì. E solo l'ultima cosa su questo passaggio, diciamo che è una magrissima consolazione per chi magari si trova in queste condizioni, cioè di voler stare a partecipare più atleti possibili indipendentemente da dove provengano, ma ad esempio negli ultimi 2 anni il limite per la Serie C è aumentato di un giocatore. Fino a 2 stagioni fa, quindi 3 anni fa, potevi schierare fino a solo un giocatore su 22 di formazione non italiana, adesso sono diventati 2.
Dai, c'è qualcosa di positivo.
Diciamo che il nostro auspicio è che, chiaramente, riconoscendo la diversità che c'è tra il top 12 o la Serie A e la Serie C, magari questa forbice si allarghi un po' di più, riconoscendo chiaramente che, facciamo un esempio di classico, il rumeno che viene in Italia per lavorare, dico rumeno perché è una federazione forte in cui probabilmente tante persone rispetto a quelli che arrivano in Italia hanno già giocato a rugby, che viene qua e magari vuole avere una valvola di sfogo sportiva, si trova di fronte a questo tipo di paletti anche in Serie C, quando invece per lui è semplicemente un modo per sbagliare la mente e non perché ci vuole smontare i soldi e perché la sua squadra vuole raggiungere chissà quali obiettivi. Diciamo, il limite sarebbe meglio metterlo ad esempio ai Perugini come il Lobo, che tanto l'ha posto.
Ma lui si autolimita perché tanto non gioca mai, quindi va bene così.
Ogni volta inventa.
Non ci ascolta neanche.
Ma infatti.
Va in montagna, fa queste cose qua.
Va bene.
Sì, va.
Allora ti ringraziamo.
Grazie a voi per l'opportunità.
Per questa spiegazione, e ognuno trarrà le sue
conclusioni. E non lo so, niente, buon caffè, post pranzo, amaro, sì, non so cosa.
Va benissimo, va bene. Allora,
ciao. Dai, ciao.
Grazie
ciao,
mille,
grazie,
a presto.
Un abbraccio, ciao. Speriamo di vederci presto dal vivo.
Sì, certo. Speriamo.
Dai.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
E va bene, qui siamo un po' andati oltre e lascerei un attimo la parola a Mina.
Quando la tarde languida e serena sulla sombra e la chitud lo scappita la tua vena sentir e ti ha trito un canzion di amor della vieja molier.
Sempre a proposito di caffè, beviamo un bel caffè.
Quando la tarde languida e serena sulla sombra e la chietud lo capita la suerte la sentir e c'è triste un canzion di amor della vieja molienda che nel letargo della noche si scuce che mi.
E niente, io direi che per oggi noi vi possiamo salutare qui dagli caldissimi studi
roventi
di Radio Blackout.
Andiamo al mare anche noi, dai.
Esatto.
Adesso.
Partiamo,
sì.
Ora.
Enrico parte, va in altissima montagna, si fa 600 metri di dislivello in bicicletta,
ma
in
8
chilometri. Non lo vediamo così tanto convinto. E noi appunto, come detto prima, vi lasciamo a Racconti Ovali.
Un
contributo di un nostro giocatore, un nostro compagno che ha appunto ricostruito un po' gli ultimi anni,
una cronologia di appunto dell'oppressione negli Stati Uniti, diciamo, fino ai giorni di oggi, ai Black Lives Matter, alle proteste negli Stati Uniti.
Sì, insomma, è un po' il tema da cui siamo partiti per questa puntata di sport e razzismo.
Esatto, quanto è cambiato il razzismo in questi ultimi anni? Non lo so, ascoltiamo.
I suggest that we take anti-statists' advice and give up on hope and listen instead to voices from below, voices from below.
Buongiorno a tutti e a tutte. Ora parliamo di razzismo strutturale negli Stati Uniti, brutalità poliziesca e movimento Black Lives Matter. Lo facciamo partendo dal 26 febbraio 2012, giorno in cui il trentenne George Zimmerman uccide a colpi di arma da fuoco il teenager 17enne afroamericano Trayvon Martin. Succede nella zona del Retreat a Twin Lakes, una gated community di Sanford, a 30 km dalla città di Orlando, in Florida, nel sud-est degli USA. Una gated community, letteralmente comunità recintata, è una zona residenziale la cui conformazione è pensata per essere spazialmente separata, in cui gli accessi e le frequentazioni vengono controllati e spesso, per l'appunto, è cinta da... da muri e recinzioni. La dinamica di psicologia sociale che porta a percepire l'estraneo esterno alla gated community e razzialmente connotato in quanto nero o latino come un efferato e pericoloso nemico a prescindere è il tema dell'incisivo film La Zona, diretto nel 2007 da Rodrigo Plá. Zimmerman partecipa al progetto di vigilanza dell'area. Non è un agente di polizia, ma è armato. Trayvon Martin è ospite di una casa, per motivi di relazioni familiari, e sta semplicemente camminando per la strada dopo essere stato al negozio di alimentari per comprarsi un paio di cose. Zimmerman è da solo nella sua automobile e in quanto vigilante sta pattugliando la zona, quando contatta il numero di telefono 911, ovvero la polizia, per segnalare la presenza, secondo lui sospetta, di Martin Trayvon. Telefonicamente segnala che è nero, come è vestito e che secondo lui è sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente. La polizia chiede al vigilante se sta seguendo il ragazzo e alla risposta affermativa dice esplicitamente che non ce n'è bisogno e che manderanno una pattuglia a controllare. Pochi minuti dopo Zimmerman uccide con un colpo di pistola al petto Trevion Martin, sospettato per essere un giovane teenager nero che cammina per la strada. La questione della violenza contro la minoranza afroamericana ha una lunga storia, le radici della quale vanno ricercate in più di 300 anni di schiavismo, deumanizzazione e criminalizzazione delle persone di colore. Non è un caso che l'organizzazione militante delle Pantere Nere venne fondata ad Oakland in California nel 66, con il nome di Black Panther Party for Self-Defense, esplicitando quindi apertamente la funzione di autodifesa necessaria della popolazione di colore sia dagli attacchi dei razzisti che dalla brutalità della polizia. Certo, le Pantere, con la loro opera di denuncia e controinformazione, con i loro programmi sociali comunitari, i più noti dei quali furono le colazioni gratuite per i bambini denutriti dei quartieri popolari e le cliniche mediche di assistenza gratuita in un paese dove l'accesso al servizio sanitario era ed è decisamente problematico, erano molto più che un gruppo di autodifesa, che però costituiva nell'America razzista un prerequisito necessario per mantenersi in vita. Nel 2015 il Washington Post, tra i più importanti quotidiani USA, ha iniziato a raccogliere in un database specifico tutti i casi di sparatoria con esito fatale in cui ad aver premuto il grilletto sia stato un agente di polizia in servizio. L'analisi dei dati raccolti in più di 5 anni rivela che su un totale di 4.828 morti, circa la metà sono bianchi e 1.276 sono neri, ovvero circa un quarto del totale. Ma considerando che la popolazione nera è comunque solo il 13% dell'insieme della popolazione degli Stati Uniti d'America, questa drammatica statistica rivela che una persona di colore ha più di 2,5 volte la probabilità rispetto a una persona bianca di essere ucciso da un agente. Questo è il nudo dato, senza entrare nella complessa specificità di ogni caso. La questione direttamente conseguente è la sistematica mancanza di controllo, perseguimento e condanna degli abusi in divisa.
Zulu. E quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo. Figurati se importa poi come si veste, una bestia in divisa resta una bestia chiamata a tutelare i diritti di chi. È successo a Brother Rodney King, colpevole del crimine di esternato nero nella buia capitale dell'impero del denaro. Colpo su colpo, battuto come un polpo, legato, incappretato e trascinato per lo scalpo. Documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate col sangue di un uomo innocente, impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente. Ma cara gente, quotidianamente succede anche in Italia, ma non si sente.
Prendiamo il caso emblematico di Rodney King a Los Angeles. Il 3 marzo 1991, durante l'arresto del tassista afroamericano, quattro poliziotti vengono filmati da un amatore mentre, ignari di essere ripresi, effettuano un duro pestaggio, a cui è importante ricordarlo, King sopravvive. I filmati arrivano ai media nazionali, scatenando rabbia e larga indignazione, e i quattro agenti vengono sì processati, ma il 29 aprile dell'anno seguente, nonostante le evidenze, vengono giudicati da una giuria di 12 composta da 10 bianchi, un latino ed un asiatico, non colpevoli. È a questo punto che ha luogo la sollevazione di Los Angeles 92, con le proteste che infiammano le strade, i riots, i saccheggi e gli incendi, al grido di No Justice, No Peace. Il sociologo francese Michel Viviorca, nel suo saggio sulla violenza, citando proprio la sommossa californiana e le rivolte delle banlieue e dei quartieri popolari in Francia ed Inghilterra a seguito di eccessi polizieschi, scrive: la rabbia e l'odio dei giovani si sono espressi in diversi spazi urbani, segnati certamente da difficoltà sociali, ma corrispondono innanzitutto a un potente sentimento di ingiustizia e di non riconoscimento, di discriminazione razziale o culturale. Il grande regista ed attivista afroamericano Spike Lee sceglie di far cominciare la sua monumentale impresa cinematografica dedicata a Malcolm X con le immagini del pestaggio subito da Rodney King e con le parole tratte da un discorso di Malcolm interpretato da un giovane Denzel Washington, che delineano lo scenario storico di riferimento per la popolazione nera. Eccole.
Fratelli e sorelle, sono qui per dirvi che accuso l'uomo bianco. Accuso l'uomo bianco di essere il più grande assassino della terra. Accuso l'uomo bianco di essere il più feroce rapinatore della terra. Non vi è luogo in questo mondo dove l'uomo bianco possa andare e dire di aver portato la pace e l'armonia. Ovunque è andato, ha portato la rovina. Ovunque è andato, ha portato la distruzione. Per questo lo accuso. Lo accuso d'aver perpetrato i più efferati crimini su questa terra. Lo accuso di essere il più ignobile carnefice della terra. Lo accuso di essere il più violento rapinatore e schiavista della terra. Accuso l'uomo bianco di essere il più vorace mangiatore di carne suina della terra. Il peggiore ubriacone della terra. Egli non può negare le accuse. Voi non potete negare le accuse. Noi siamo la prova vivente di tali accuse. Voi e io ne siamo la prova. Voi non siete parte dell'America, siete le vittime dell'America. Non avete avuto scelta venendo qui. Lui non ha detto: uomo nero, donna nera, venite con me, aiutatemi a costruire l'America. Ha detto: sporco negro, entra nella stiva di quella nave, ti porto in America in catene perché devi aiutarmi a costruirla l'America. L'essere nati qui non fa di voi degli americani. Io non sono americano, voi non siete americani. Siete uno dei 22 milioni di neri vittime dell'America. Voi e io non abbiamo mai visto la democrazia. Non abbiamo visto la democrazia nei campi di cotone della Georgia. Non c'era democrazia laggiù. Non abbiamo visto democrazia nelle strade di Harlem, nelle strade di Brooklyn, nelle strade di Detroit e di Chicago. Non c'è democrazia laggiù. No, non abbiamo mai visto la democrazia. Abbiamo visto soltanto ipocrisia. Noi non vediamo alcun sogno americano. Abbiamo vissuto solo l'incubo americano.
Tornando all'omicidio di Trayvon Martin, il 13 luglio 2013 Zimmerman viene completamente assolto. Il giudice del tribunale ritiene che stesse agendo in legittima difesa e secondo lo statuto della Florida chiamato Stand Your Ground, che prevede l'utilizzo di forza anche letale contro minacce o presunte tali, e sottolineiamo il termine presunte, alla propria persona e in diritto di stare in tale luogo. Leggi di questo tipo fanno sì che il diritto a preservare la proprietà divenga primario rispetto alla tutela della vita umana. Trayvon Martin era ospite di una casa del quartiere, quindi evidentemente era pienamente legittimato a trovarsi dove si trovava. La domanda retorica che si pone la comunità afroamericana e non solo è: e se il teenager nel medesimo contesto fosse stato bianco, che cosa sarebbe successo? Lo stesso presidente Obama, in una non prevista conferenza stampa alla Casa Bianca, una settimana dopo il verdetto, pronuncia le seguenti parole.
When Trayvon Martin was first shot, I said that this could have been my son. Another way of saying that is Trayvon Martin could have been me 35 years ago.
Ogni persona nera negli Stati Uniti sente che Trayvon avrebbe potuto essere lui o lei, suo figlio, suo fratello, un caro amico, un vicino di casa o un nipote, ad essere ucciso per niente. Parafrasato in francese, tué par rien. La sentenza scuote il paese e Alicia Garza, attivista nera di Oakland in California, sceglie di dare voce a queste parole sulla sua pagina Facebook. Black people, I love you. I love us. Our lives matter. L'amica e compagna attivista Patrice Cullors risponde con un commento che termina con hashtag Black Lives Matter. Sentiamo le loro parole dirette prese dal documentario Stay Woke del 2016.
Ma people were trying to make sense of what happened. But I felt like the ways that people were trying to make sense of what happened and what we needed to be doing about it were actually destructive.
Nobody asked your goddamn opinion. Somebody wants your goddamn opinion.
How do we learn how to organize? How do we learn how to develop a set of demands that will actually transform conditions in our communities? I wrote a letter to Black people on Facebook saying that there was nothing wrong with us and we deserve dignity and respect.
I came across Alicia's post hours later. I understood there's this thing called a hashtag and you can make something go viral. And then I put a hashtag in front of it saying Black Lives Matter.
Tre parole che pongono un'istanza cruciale, ovvero che la vita di ogni persona nera è speciale e deve contare ed importare come la speciale vita di ogni persona su questo pianeta. Hashtag Black Lives Matter si diffonde ovunque sui social e diventa virale nel web globale. La questione ora è aperta, ma la domanda è: potrà mai un hashtag che spreada come voce di denuncia diventare un movimento attivo per la giustizia sociale? Il 17 luglio del 2014 a Staten Island, New York, Eric Garner, un afroamericano di 44 anni, muore durante l'intervento della polizia. Un agente bianco in borghese con una manovra a tenaglia gli stringe da dietro un braccio alla gola, facendolo cadere rovinosamente a terra. Una volta a terra, 5-6 poliziotti gli sono addosso e lo ammanettano dietro la schiena. E l'agente Pantaleo, che è colui che prima gli stringeva il collo, ora gli schiaccia il volto sul selciato. Per 11 volte Eric Garner dice «I can't breathe», «non respiro», «non riesco a respirare», senza che ciò smorzi minimamente la pressione che gli induce la morte per soffocamento. Però la morte di Garner, causata dall'azione degli uomini del New York City Police Department, viene completamente filmata con il cellulare dall'amico Ramsey Horta. Qui non c'è spazio per ipotesi, dubbi o interpretazioni. Il filmato della morte di Eric Garner costituisce evidenza. La pericolosità per la vita delle persone nere nell'incontro con la polizia riprende centralità nel discorso pubblico. E l'hashtag e lo slogan Black Lives Matter torna sulla bocca di chi piange, prega, protesta e chiede giustizia. Poche settimane dopo la morte di Garner a New York, è il 9 agosto 2014, quando a Ferguson, sobborgo di St. Louis, nel Missouri, Darren Wilson, un agente bianco della polizia, uccide il 18enne Michael Brown, colpendolo 6 volte, di cui un proiettile letale arriva alla testa. Brown viene lasciato sul terreno per svariate ore, mentre la sua famiglia e gli amici si disperano, ed il quartiere, a larga maggioranza afroamericana, osserva angosciato. E purtroppo ancora una volta fin troppo credulo di quanto accaduto. A Ferguson si cristallizza la richiesta di giustizia perché l'omicidio di questo giovane nero non passi sotto silenzio e rimanga impunito. Di fronte a questa domanda legittima della comunità afroamericana, che scende in strada con tutte le generazioni presenti, dagli anziani ai bambini, con i manifestanti che gridano «Hands up, don't shoot!» o «Le mani in alto, non sparate!» Frase che secondo alcuni testimoni ha detto Brown prima di venire ucciso. Lo Stato risponde schierando l'artiglieria pesante, con la Guardia Nazionale che affianca la polizia, come per fronteggiare una guerra casalinga in cui la popolazione nera è il nemico. Proprio come se fosse quella colonia interna agli Stati Uniti d'America teorizzata dal primo Malcolm X. Ferguson diviene un'eruzione di protesta ed un catalizzatore di attivismo. Lo scontro si pone su tutti i livelli. Quello di strada, con la presenza continuativa dei manifestanti per le settimane e i mesi seguenti. Quello giuridico, con la richiesta di un processo che rilevi le responsabilità e le persegua. E su un piano più allargato, la domanda di cambiamenti sostanziali nel governo del territorio. Quello mediatico simbolico, in cui gli attivisti, a suon di tweet, filmati e report sui social, combattono sul piano dell'informazione per far emergere la verità di quanto sta accadendo e per smantellare la narrazione criminalizzante dei media che si focalizzano unicamente sui riots, senza mai spiegare le motivazioni della protesta e dimenticando troppo spesso che all'origine una giovanissima persona nera è stata uccisa.
We go right to the ground tonight in Baltimore with the very latest. Our own Geraldo Rivera is there. Geraldo.
We have grown up.
Hey, Sean, it's a very excited crowd where I am standing right now. I'm with the State Senate Majority Leader, Pew. Come on, get out of the way, man. Get out of the way.
Don't touch
me. Stop blocking my camera. Stop blocking my camera. You're making a fool of yourself. You're making a fool of yourself.
No, don't walk. I want you and Fox News to get out of Baltimore City because you're not here reporting about the boarded up homes and the homeless people under MLK. You're not reporting about the poverty levels up and down North Avenue.
I didn't even know who he was. But the first thing I did after that was text my father. I was like, look, I was yelling at someone from the media. So if you see it, don't be mad. When they're reporting about riots, when they're reporting about looting, they aren't reporting about the living conditions or the condition that Penn North was in before the CVS went up into flames.
È qui che si coniuga la presenza di un movimento fisico, attivo, multiforme e intransigente con la diffusione del messaggio attraverso i social, in cui ognuno dei partecipanti diventa reporter in diretta della situazione. E di conseguenza gli occhi del mondo si trovano puntati su Ferguson, il sobborgo di St. Louis. Tra tensione, crescita comunitaria ed occhi irritati dai lacrimogeni, diviene il polo d'incontro per una nuova generazione e Black Lives Matter organizza l'arrivo di 500 attivisti da tutto il paese. Considerando la grandezza degli state, significa una grande volontà ed una certa organizzazione. La lotta continua per settimane e mesi, con il movimento determinato a tenere alta l'attenzione e rimanere nelle strade fino all'incriminazione dell'agente Wilson, che non avviene. Infatti il 24 novembre il gran jury decide per la non persecuzione del poliziotto. Una volta ancora l'America razzista assolve e protegge un fedele membro del suo esercito urbano.
Eh? M'hanno tolto la speranza nella stanza, resta solo un vuoto immane, resta il solco dello squarcio di un dolore infame. Per chi rimane è il netto di un verdetto senza appiglio, mai dovrebbe un padre sopravvivere ad un figlio. È un giglio deposto al capezzale, non placa tutto il male, l'ha ucciso un'altra volta quel giornale. Ma quale morte accidentale? Quanto vale questa morte per la corte al tribunale? Non è normale, qua si muore anche di stato, le guardie l'hanno ucciso senza l'ombra di un reato. Cancellato dalla stampa, calpestato da un'indagine che arranca, neppure il suo ricordo mi rinfranca. Sapeste quanto manca, sapeste del mio sogno senza pace, steso sull'asfalto un corpo freddo che non tace, giace sul torace con i polsi ammanettati, ora grida la giustizia nei suoi occhi depredati. Han detto che gridava, han visto i lampeggianti, di nome Federico, di cognome Raldro Vandi, le guardie l'hanno ucciso, la divisa li protegge. Chi ci difende dalla legge? Han detto che gridava, han visto i lampeggianti, di nome Federico, di cognome Raldro Vandi, l'ha preso con le botte questa notte di terrore. chi controlla il controllore. L'ho cercato al cellulare, l'ho cercato in ospedale, l'ho cercato giù in questura e non volevano ascoltare. A quanto pare nessuno ebbe il coraggio di spiegarmi che un giorno come gli altri era il più grande dei miei drammi. Dammi soltanto una ragione, dammi tu la spiegazione. Crepare a 18 anni senza appello né cauzione. La questione, difendersi da un codice corrotto. Sei vero criminale, il poliziotto. È verità che voglio adesso, il senso di un processo. Gridare a una città che dorme quello che è successo. Adesso che osservo gli imputati messi al banco, scorgo l'arroganza di chi è forte solo in branco. Al mio fianco un'intenzione coraggiosa, la memoria ha un peso e la sua forza è contagiosa. Al mio fianco un'intenzione coraggiosa, perché tutto questo non accada ancora.
Il movimento, dopo la decisione del Gran Giurì, risponde mobilitandosi in tutte le sue forme, e la pressione che riesce a esercitare fa sì che il Dipartimento di Giustizia degli United States lanci due investigazioni, una sulla morte di Brown e una sul Dipartimento di Polizia di Ferguson. Le possibilità che la verità venga riconosciuta e che le responsabilità siano perseguite è evidentemente molto difficile, ma comunque un passaggio è avvenuto. Dalla consapevolezza comunitaria all'interno della protesta si consolida infatti una fitta e forte rete di attivismo, di cui uno dei protagonisti diventa Black Lives Matter, che sul proprio sito si definisce un collettivo di liberatori che credono in un movimento ampio ed inclusivo, che ogni giorno si occupi della cura di se stessi e di ciascuno, creando insieme una comunità di compagni ed alleati, una famiglia ed una cultura in cui ogni persona si senta vista, ascoltata e supportata. Dicono: riconosciamo, rispettiamo e celebriamo le differenze e le comunanze e lavoriamo con vigore per la libertà e la giustizia per le persone nere e di conseguenza per tutte le persone. Costruiamo e nutriamo intenzionalmente una beloved community che si struttura attraverso una lotta bellissima che non deve essere logorante ma ricostituente. Per chi voglia approfondire c'è da leggere la sezione What We Believe, cosa crediamo, sul sito Black Lives Matter, che costituisce la base della riflessione e la proposta d'azione del gruppo, ed in cui si afferma lo spazio per un movimento libero dal sessismo e dall'eteronormatività, in cui persone queer e transgender trovino spazio e possano assumere ruoli di leadership. Un movimento intergenerazionale, libero dall'ageism, ovvero libero dal paradigma che preveda per i più l'attivismo come una parentesi del periodo giovanile della vita. Un luogo dove la disabilità non sia stigma. Un movimento che crea la possibilità per le famiglie di partecipare con i propri bambini, smantellando la pratica patriarcale dell'uomo attivista e della donna a casa impegnata nella cura dei figli, e permettendo l'estensione di pratiche di attenzione e condivisione allargate alla comunità. Black Lives Matter denuncia, protesta e prende voce per incalzare il discorso, le pratiche e l'agenda politica sulla questione dell'oppressione razziale, e al tempo stesso pratica empatia e costruzione comunitaria, assumendosi attivamente di liberare il presente mentre lavora per trasformare il futuro. A partire da Ferguson, Black Lives Matter, da hashtag di denuncia e movimento di opinione, si struttura ed organizza in un organico network di 38 comunità territoriali che lavorano insieme tra USA e Canada. Oltre alle tre cofondatrici, è importante notare come nel movimento la maggior parte dei ruoli di responsabilità e leadership è assunta da donne, persone omosessuali, queer e transgender.
Troverò per me sempre più stima, gli altri mi colpiscono come non ho mai provato prima. Merde, nella notte delle insicurezze, mi metterò alla prova per sentirmi viva. Colpita in faccia ora, lividi viola. Non mi nascondo la paura di uscire da sola, ma mettiti in fila, impara ad ascoltare prima la mia parola. Non sono proprietà, sono sì ora, risparmia i pezzi, idiota. Sai che la mia storia è appena cominciata dalla fine. Va tutto bene, se ho documenti falsi per partire. È un'emozione, non mi abituo a dormire. Trovassi amore e protezione, davvero, nella notte delle strade che cammino. Sarei rilassata e non avresti l'odio che respiro sul filo continuo, tra notte poco vivo. Sono decisa, nella mia strada la prudenza è già finita. Dolore di un momento mi darà la forza che stavo aspettando.
Per quanto Black Lives Matter ottenga risultati concreti, la strutturale brutalità della polizia, l'oppressione razzista e l'uccisione di persone nere negli States continua in gran numero. Situazione che in termini generali va aggravandosi con l'elezione alla fine del 2016 di Donald Trump alla presidenza. Sono anni di perpetuazione di ingiustizia, con persone nere che vengono uccise dalla polizia Solo per citare alcuni casi, a Los Angeles, a Baltimora, in Florida, a Detroit, fino ad arrivare al 25 maggio 2020, con l'omicidio di George Floyd durante l'arresto nelle strade di Minneapolis, che innesca come risposta la diffusa mobilitazione di questi giorni. A proposito della quale riportiamo le parole di Tamika Mallory, attivista di New York, e con le quali vi saluto. La ragione per cui i palazzi stanno bruciando è che questa città, questo Stato, preferisce preservare il suo nazionalismo bianco, la sua mentalità suprematista, piuttosto che arrestare, incriminare e aiutare a condannare quattro poliziotti che hanno ucciso un uomo nero. Questa è la realtà con cui ci confrontiamo. Non è solo qualche poliziotto che fa cose in giro per il paese. Non è una situazione di poliziotto buono contro poliziotto cattivo. Questo è Ahmaud Arbery ucciso per strada da uomini bianchi in Georgia. Questo è Breonna Taylor uccisa nella sua casa. Questo è New York City, dove abbiamo combattuto i poliziotti che in nome del distanziamento sociale sono andati molto vicini a uccidere giovani neri nelle nostre strade. Questa è un'attività coordinata che sta succedendo in tutta la nazione. E per questo siamo in uno stato di emergenza. Le persone nere stanno morendo in uno stato di emergenza. Non possiamo vederlo come un incidente isolato. La ragione per cui i palazzi stanno bruciando non è solo per nostro fratello George Floyd. Stanno bruciando perché le persone qui in Minnesota stanno dicendo alle persone a New York, alle persone in California, alle persone a Memphis, alle persone in tutta la nazione, basta. Enough is enough. E noi non siamo responsabili della malattia mentale che è stata inflitta alla nostra gente dal governo americano, dalle istituzioni e dalle persone nelle posizioni del potere. Non mi interessa niente se bruciano i negozi Target, perché dovrebbero stare nelle strade con noi a chiedere la giustizia che la nostra gente merita. Dov'era AutoZone quando Philando Castile fu ucciso in una loro auto? Dov'erano? Allora, se non vieni in difesa delle persone, non sfidarci quando i giovani e altre persone che sono frustrate e istigate dalle persone che pagate, state pagando istigatori per stare tra la nostra gente lì fuori, che scagliano pietre, rompono finestre e bruciano palazzi. E i giovani rispondono a questo, sono arrabbiati. E c'è un modo semplice per fermarli. Arrestate i poliziotti, incriminate i poliziotti, incriminate tutti i poliziotti, non solo alcuni di loro, non solo qui a Minneapolis. Incriminateli in ogni città, in ogni parte dell'America dove la nostra gente viene uccisa. Denunciateli ovunque. Questo è il punto. Incriminate i poliziotti. Fate il vostro lavoro. Fate ciò su cui dite che questa nazione dovrebbe essere basata. La terra delle persone libere per tutti. Non è stato così per le persone nere. Siamo stanchi. Non parlateci dei saccheggi. Siete voi saccheggiatori. L'America ha saccheggiato le persone nere. L'America ha saccheggiato i nativi americani dal primo momento in cui è iniziata. Saccheggiare è quello che fate voi. Noi l'abbiamo imparato da voi. Abbiamo imparato la violenza da voi. La violenza è ciò che abbiamo imparato da voi. Quindi se volete che ci comportiamo in altro modo, allora dannazione, voi siete i primi a farlo.